Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Allora, nella nostra lettura di chiesa siamo in Filippesi. Abbiamo letto domenica da 1 ad 11 e vorrei andare avanti, ma voglio rileggere da 1 ad 11, è così importante e così prego che possiamo afferrare la base, perché è una cosa importante: i comandamenti di Dio non sono gravosi. Ma non sono gravosi se stiamo vedendo quello che abbiamo ricevuto da Dio. Se non vedo quello che abbiamo ricevuto, allora possono sembrare gravosi, perché stiamo vedendo la parte nostra senza vedere quello che Dio ha fatto. Ma quando vediamo quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo, cambia come vediamo tutto. Come vediamo tutto. Allora, sei un povero, povero paragone. Se c'è una coppia e non capiscono per niente la benedizione di avere i figli, e arriva un figlio e non capiscono la benedizione, allora possono vedere, uffa, io devo cambiare questo pannolino tutto il giorno, io devo alzarmi la notte, possono vedere il costo e potrebbe essere gravoso. Ma se capiscono il privilegio di avere un figlio, allora quel costo non è più gravoso, fa parte della benedizione. Allora, quello è un povero esempio, perché il privilegio di essere in Cristo è infinitamente più grande di qualunque benedizione sulla terra, e vogliamo vedere quanto Dio ha pagato. Leggo. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E mi fermo. Quindi qui abbiamo una serie di comandamenti, però seguono benefici. Lui inizia con i benefici, cosa c'è in Cristo se tu hai veramente Cristo. Non tutti quelli che dicono di avere Cristo hanno Cristo. Ma se uno ha Cristo, c'è consolazione, c'è conforto di amore, c'è comunione di spirito, c'è tenerezza e compassione da parte di Dio. E allora, avendo tutto quello, è giusto avere uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. È giusto non fare per vane gloria o rivalità, ma con umiltà ognuno stima gli altri più di se stesso. Ed è giusto che ognuno che ha Cristo non cerca unicamente i propri interessi, ma anche quello degli altri. E così voglio procedere. E Paolo a questo punto spiega, ricordandoci di Cristo come base di tutto questo. Leggo dal versetto 5. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quando leggiamo quello dovremo restare colpiti, colpiti, commossi, che Dio, il Figlio, ha preso forma d'uomo, ha lasciato la sua gloria per poter salvare i peccatori come me, come te. E questa è la base sulla quale dobbiamo vivere la vita cristiana. Dio non è un despote che dovete obbedire Dio. È un Dio che provvede tutto questo e poi dice adesso, ubbidite, seguitemi, fidatevi di me. Infatti Paolo, alla luce di quello che Cristo ha fatto, continua con la lettura che vogliamo fare stasera. E voglio leggervi prima da 12 a 18. Perciò, cari miei, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano, né in vano faticato. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente, gioite anche voi e rallegratevi con me. Cosa sta dicendo qui Paolo? Prima, versetto 12 è fondamentale, come è fondamentale il versetto 13, sono due lati della stessa medaglia. Versetto 12, perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, mi fermo lì. La vita cristiana, la vera vita cristiana, è ubbidienza, perché mi fido di Dio. Cioè non è dire io sono cristiano, no. Gesù dice, se mi amate, cosa dice in Giovanni? Ripetutamente, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ma abbiamo appena detto che Gesù ha lasciato tutto per noi. Ubbidisco, non perché io devo ubbidire, ubbidisco perché sono colpito dall'amore di Cristo che mi ha salvato. Perché io voglio stare vicino a Cristo. Non posso stare vicino al Signore dei Signori se non solo per ubbidienza. Cioè lui non è più un semplice uomo, è tornato nella sua gloria. Non posso stare vicino a Gesù se non ubbidisco, perché Gesù è il Signore e non posso stare vicino al Signore come il suo pari, perché non sono il suo pari. E mi fido di quello che ha fatto colui che è morto per me. E quindi Paolo come apostolo dava i comandamenti che aveva ricevuto da Gesù Cristo. Quindi ubbidire in questo caso a Paolo era ubbidire a Gesù Cristo. Quindi, perciò miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, e poi compite la vostra salvezza con timore e tremore. E questo, onestamente, è un grande filtro che divide veri credenti da falsi credenti. Perché i falsi credenti, ma io sono credente, ma non esaminano la propria vita. Non hanno premura di compiere la salvezza con timore e tremore. Ah, no, no, sono salvato. Non si esaminano. Invece un vero credente si esamina e riconosce il peccato. Perché la santificazione fa parte. Non c'è salvezza senza la santificazione, una crescita nell'assomigliare sempre di più Gesù Cristo. Se non c'è santificazione, non c'è salvezza. In Ebrei dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se non c'è vera santificazione, non è quanto tu fai per Dio. Non è che tu predichi e tu insegni la Bibbia e tu evangelizzi. Non è quello che mostra che tu sei salvato. Ricordate le persone in Matteo 7, Signore, Signore, noi abbiamo compiuto grandi opere, faccio profetizzate nel tuo nome. Io non vi ho mai conosciuto, dice Gesù. Non è il servizio che rende chiaro la salvezza, è la santificazione. E ciò, perciò Paolo qui, guidato dallo Spirito Santo, dichiara, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Cos'è il primo o secondo Pietro che dice rendete chiaro la vostra vocazione, rendete chiaro ed evidente che siete veramente in Cristo con una crescita nella santificazione. Con timore e tremore, sapete, oh Signore, non voglio offenderti perché sei santo, hai pagato per me, non voglio offenderti. Ma affinché non diventiamo disperati perché cadiamo. Paolo aggiunge la verità meravigliosa nel versetto 13. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Noi dobbiamo impegnarci con timore e tremore come se da un certo punto di vista dipendessi da noi. Ma poi dobbiamo trovare rifugio e pace, sapendo che Dio è colui che opera in noi il volere e l'operare. E perché lo fa? Perché lo fa? Cosa dice lì nel versetto 13? Perché Dio opera in noi il volere e l'operare? Cosa dice? Per il suo beneplacito. Non perché siamo bravi. Che non siamo bravi. Questo è il cuore di Dio. Per il suo beneplacito, prego che possiamo afferrare questa verità e restare meravigliati. Ma il Santo Dio, il Signore di tutto, che non ha bisogno di noi, opera così in noi per il suo beneplacito. Grazie a Dio. Allora, a questo punto, voglio rileggere versetto 14. E poi aggiungere 15 e 16. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Un altro frutto della salvezza è di non mormorare, di non mormorare, di non criticare, di non brontolare, di non lamentarsi. Cosa ha fatto Dio con i giudei nel deserto che mormoravano? Ha fatto morire una generazione intera. Ha fatto morire nel deserto perché mormorare è un grave peccato. Loro mormoravano perché erano stufi del cibo che Dio aveva provveduto. È Dio che provvede. È Dio che provvede la salute che ho, il traffico che incontro, il tempo che c'è, che tipo di vicino di casa ho. È Dio che provvede le cose belle e le prove che ho. E quando io mormoro, quando io mi lamento, sto alzando il pugno contro Dio. Sto criticando Dio, come se io meritasse meglio di quel Dio mi ha dato. Ma io non merito meglio di quello che Dio mi ha dato. Merito meno di quello che Dio mi ha dato. E questo comprende anche le persone che convivono con me. Se non vivono come vorrei io, ma cosa merito? E spesso come vivo io. Quindi fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, senza scontri. Scontri in casa o con altri è una cosa brutta. Non dovremmo avere questi scontri. Procacciate la pace con tutti. E poi spiega perché nel versetto 15. Quindi leggo 14 e 15 insieme. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute affinché siate irreprensibili e integri. Figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come i luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano, né in vano faticato. Allora, due o tre cose, cambiando l'ordine, notate che viviamo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa. Noi viviamo in un mondo ingiusta e perversa. Allora, cosa pretendiamo da questo mondo? Che tutti ci trattino bene, con giustizia? Cioè, dice, la generazione in cui viviamo è perversa ed è ingiusta. Per forza agiscono così. Eppure non dobbiamo mormorare. Perché se vado in Efesini 2, mi ricordo che anch'io ero un figlio di ira. O in Colossesi, anch'io ero sotto il potere, la potestà delle tenebre, e Dio mi ha salvato, mi ha riscattato, mi ha portato nel regno della luce. E allora come possiamo brontolare? A causa del peccato intorno a me che mi crea problemi, quando io ero schiavo di quel peccato e Dio mi ha strappato via. Io sono nel mondo, ma se sono in Cristo non sono più del mondo. E quindi dovrei con mansuetudine accettare tutto e vivere senza mormorare e senza dispute, e questo mi fa essere irreprensibile e integro. O insieme, irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a questa generazione ingiusta e perversa. E quando viviamo così, risplendiamo come i luminari nel mondo. Gesù dice in Matteo 6, voi siete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. In Efesini 5, siamo figli di luce. Dobbiamo risplendere in un mondo di tenebre, non mormorare. E quando noi camminiamo in santità, non mormorando, ma piuttosto con mansuetudine, gioendo in Cristo, allora teniamo alta la parola della vita. È visibile in noi. Le persone vedono Cristo in noi. In modo che nel giorno di Cristo, Paolo sta dicendo loro, io abbia di che gloriarmi, perché voi arriverete davanti a Cristo pieno di frutti di giustizia. E la mia fatica porterà grande gioia per te e anche per me. Perché se noi camminiamo così, noi possiamo aspettare e raffrettare il ritorno di Cristo con gioia, perché so che quello che sto, per cui sto vivendo, non sarà perso. Ho parlato con uno poco fa, e abbiamo menzionato Steve Jobs, quello che ha fondato Apple. Era un uomo ricchissimo, cioè ricchissimo. La sua azienda è più grande di soldi, ha più soldi di certe nazioni del mondo, anzi di un bel po' di nazioni. È grandissimo. E cos'è? 56 anni, mi pare, è morto in quell'età lì. Ho detto, tutto quello che ha costruito, per cui si è sacrificato, è stato strappato via da lui. E di tutto quello che si sa, non conosceva Cristo. Tutto l'impero che aveva costruito, un successo mega grande umanamente parlando, quando è andato davanti a Dio, davanti a Cristo, si è trovato con niente. Tutto quello è rimasto sulla terra. Perché cosa stai vivendo tu? perché cosa stai vivendo tu? Paolo dice: vivete per quello che vi darà gioia nel giorno di Cristo, perché allora posso gloriarmi anch'io quel giorno, perché io vi ho evangelizzato, io vi ho esortato e io voglio la vostra gioia. Vivete per quel giorno. E poi Paolo dice: e io sono pronto a sacrificarmi per voi. Infatti, leggo 17 e 18. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente, gioite anche voi e rallegratevi con me. La parola qui, versato in sacrificio, in quell'epoca c'erano un certo tipo di vaso che non potevi mettere giù perché era stretto stretto e si metteva dentro in un'offerta liquido e non potevi mettere giù. Una volta che riempivi dovevi versarlo. E Paolo usa quella parola qui in greco. Dice: anche se io sono versato, che vuol dire fino alla morte, in sacrificio e servizio della vostra fede, anche se io devo soffrire tutto e morire, Paolo è morto. È morto per l'Evangelo. È detto in primo o secondo Timoteo: sono pronto a soffrire ogni cosa per la fede degli eletti affinché arrivano, conseguono alla salvezza. E Paolo diceva: anche se perdo tutto e sono sacrificato per la vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente gioite anche voi, perché Dio sta all'opera in voi. Gioite di questo, rallegratevi con me. Allora, in che cosa cerchi la tua gioia? In che cosa cerchi la tua gioia? Mentre faccio questo, siamo ancora sotto questo lockdown, dove non si può uscire di casa, non è bello. Ma dove cerco la gioia? Voglio solo uscire? Voglio tornare al normale? O cerco la tua gioia in Cristo? Signore, voglio portare il frutto per te. Voglio essere un aiuto. Voglio incoraggiare mia moglie. Voglio incoraggiare mio marito. Voglio aiutare altri a vedere Cristo. Voglio creare un ambiente di amore in casa. Siamo chiusi in casa, allora io voglio che la nostra casa sia un rifugio di amore, di perdono, di bontà, di gentilezza. E io voglio gioire nel vedere Cristo all'opera in noi, qui in casa, non posso uscire. Voglio contattare persone per telefono e incoraggiarli. Paolo dice: cerca la vostra gioia nel Signore, nel vedere la vostra fede crescere. Vedremo quello in capitolo 3 di Filippesi. Parla molto di gioia in questa epistola. Allora, voglio passare a 19 a 24. Ricordate che Paolo amava profondamente questi credenti e voleva fortificare la loro fede. Leggo: ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno di animo uguale al suo e che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Tutti, infatti, cercano i loro propri interessi e non le cose di Cristo Gesù. Ma voi conoscete la sua prova, come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve al Padre. Spero dunque di mandarlo subito, appena vedrò come vanno le cose che mi riguardano. Ora ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Due o tre cose qui che mi colpiscono. Il cuore di Paolo: io voglio quel cuore. Quale cuore hai tu per gli altri? Vivi immerso nelle tue cose? In questo periodo stai pensando maggiormente alle tue cose? Non sto bene così? Quando passerà? Oppure stai pensando principalmente agli altri? Dove era Paolo quando ha scritto questo? A spasso? Dove era Paolo? In villaggiatura? Dove era Paolo? era attaccato con una catena ad un soldato romano. E lui pensava a loro. Allora lui dice: spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo. Voglio mandarvi Timoteo perché? Affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni. Perché lui verrà, si informerà di voi e tornerà, e così posso trovare gioia, posso essere incoraggiato sapendo come state. E poi lui parla di Timoteo e dice: perché non ho alcuno di animo uguale al suo. E notate una cosa molto interessante: è che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Ma notate 21. Tutti infatti cercano i loro propri interessi e non le cose di Cristo Gesù. Avete notato? In 20 lui ha cura di cosa? Delle vostre cose. E in 21 implica che lui cerca le cose di Gesù Cristo. Ma scusami, Timoteo cercava le loro cose o le cose di Gesù Cristo? Erano le stesse cose. Erano le stesse cose. Avere al cuore le vostre cose, il vostro andazzo, come state andando per cercare di incoraggiarvi nella fede, era avere al cuore e cercare le cose di Cristo Gesù. Cercare le cose di Cristo è avere al cuore i figli di Dio. Cercare le cose di Cristo non è non disturbatemi, sono un grande predicatore, devo concentrare. No, devo concentrare, devo preparare i sermoni. Però non è che io ho il mio ministero, non disturbatemi. No, le cose di Gesù sono le pecore di Gesù. E quindi Timoteo, come Paolo, aveva un grande cuore per questi credenti. Aveva un grandissimo cuore per loro. Lui non cercava i suoi interessi, cercava le cose di Gesù Cristo, per quello voleva aiutare Paolo a sapere dei filippesi. Paolo non poteva andare, era in prigione. E Paolo va avanti parlando di Timoteo. Voi conoscete la sua prova, come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve al padre. Io mi sono dato totalmente, mi sono sacrificato per l'Evangelo, quanto si è sacrificato Paolo e anche Timoteo. Spero dunque di mandarlo subito. Appena vedrò come vanno le cose che mi riguardano, voglio aspettare finché non ho notizie, così lui può portare le mie notizie a voi. C'è questo grande impegno, non c'era internet, non c'erano aerei, viaggi erano costosi e difficili. Però era così importante essere veramente informati, che è normale che Paolo manda avanti e indietro persone. Grande costo, grande sacrificio, grande impegno, ma è importante avere quel tipo di premura per gli altri. E quanto spesso siamo talmente presi con cose che non ho tempo per le persone. Posso essere così presi con le mie cose, faccende, leggo Facebook e non chiamo un fratello? Cura il giardino, ma non cura la chiesa. E quindi vogliamo avere quel tipo di cuore. E poi Paolo dice: ora ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Paolo, spero che Cesare riconoscerà che sono innocente e mi lascerà andare, e a quel punto vengo io. E la sua fiducia era nel Signore. Però a momento stavo mandando qualcuno con questa lettera. Vi leggo 25 giù fino a 30, mi pare. Sì. Tuttavia, ho ritenuto necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni, poiché egli desiderava molto vedervi tutti. ed era angosciato perché avevate udito che era stato ammalato. Difatti, egli è stato malato, è molto vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Ve l'ho mandato perciò con tanta premura, perché, vedendolo, di nuovo vi possiate rallegrare ed io stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Allora, con questa lettera Paolo mandava, si capisce, per mano di Epafrodito, che era uno di loro, che loro avevano, in capitolo 4 leggiamo, mandato a Roma con soldi, con un'offerta per sostenere Paolo e per quello che dice ministro dei miei bisogni e vostro apostolo. Apostolo in questo caso vuol dire mandato, voi lo avete mandato a me, portando quel dono di cui parlerà in capitolo 4. E lui, come viene descritto, mio fratello, compagno di opera e di lotta, cioè lui era mio compagno, operava con me, si serviva il Signore con me e lottava con me, anche nella preghiera. Egli desiderava molto vedervi tutti, perché lui vi ama come anch'io vi amo. Ed era angosciato perché avevate udito che era stato malato. Lui, sapendo che avete sentito che lui era stato ammalato, era tutto, oh no, loro saranno preoccupati. Voglio che sappiano che io sto meglio adesso. Quindi era angosciato perché le notizie là, non era internet. Quindi qualcuno era andato da loro dicendo, guarda, è vicino alla morte. Dopo che questo parte per andare a Filippi a dire a loro, lui guarisce. E lui dice, ma loro sanno solo che ero vicino alla morte. Per quanto sanno loro, sono già morti. Oh, loro saranno anche aggravati. E lui era angosciato di questo. Poi Paolo, parlando di quella malattia, difatti egli è stato malato, è molto vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Guarda, lui era un vero fratello, un vero compagno di opera e di lotta, e se fosse morto, che tristezza per me. Era veramente un braccio destro per me. Avrei avuto grande tristezza. E Dio ha avuto pietà e lo ha guarito. Ve l'ho mandato, perciò, con tanta premura, perché vedendolo di nuovo vi possiate rallegrare, che gioire. Quante volte troviamo gioia in questa epistola? Ed io stesso sia meno contristato, perché io ero aggravato sapendo che non sapevate la sua condizione. E quindi come dovevano accogliere Epafrodito? Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui. Molto spesso leggiamo di notare chi cammina bene e imitare la loro fede. Notare ed imitare chi cammina bene, stimate. Vi spiego come ha vissuto. E poi voi, riconoscendo quello, dovete stimarlo e imitarlo. E dice in versetto 30 come aveva vissuto. Perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Lui avrebbe potuto evitare questa malattia, ma voleva tanto servire Cristo, l'opera di Cristo, voleva supplire ai miei bisogni, che rischiava la morte, si è ammalato per quello. Io penso, in un tempo di virus, anziché avere timore, no, quella persona ha bisogno, a rischio vado a vederlo, vado a curarlo, vado a assistere, prendo i rischi. Cioè abbiamo tutto, no, no, non voglio rischiare niente. Paolo sta innalzando quello che ha fatto Epafrodito, che avendo esposto al rischio la propria vita per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Io vedo un parallelo per adesso. La cosa più importante non è la vita fisica. La cosa più importante non è solo pensare a noi. La cosa più importante è vivere per il Signore. E se Dio non benedice? Se l'Eterno non edifica la casa? Se l'Eterno non guarda la città? Devo curarmi, devo curarmi, devo pensare a me, devo pensare alla mia famiglia, faccio del tutto. Ma che vita ho? Che vita ho? Arrivo davanti a Cristo con le mani piene o le mani vuote di frutto, di frutti di giustizia? Che importa proteggermi e vivere fino alla vecchiaia con cosa? Mani vuote? Non sto dicendo di vivere in modo sciocco, non sto dicendo quello. Però sto dicendo di avere al cuore cos'è la cosa più importante. Epafrodito aveva sul cuore la cosa più importante, era ben pronto ad esporre la sua vita a rischio. E ci sono tanti motivi, non solo malattie. Economicamente, con il mio tempo, con fatica. Io voglio vivere per Dio. Voglio una vita che conta. E non sto qui, no, ma quello è un po' troppo esagerato, quello mi costa troppo, quello... No, no, io voglio vivere per Cristo. Infatti c'è Epafrodito qui, c'è Timoteo, che non aveva al cuore le proprie cose, i propri interessi, ma le cose di Cristo. In questo brano vediamo Paolo che dice che era pronto ad essere versato in sacrificio e servizio per la loro fede. Vediamo Timoteo che non cercava i propri interessi, ma le cose di Cristo, le loro cose, le loro edificazioni. E c'è Epafrodito che ha esposto a rischio la propria vita per l'opera di Cristo. Abbiamo tre uomini e tutti e tre vivevano totalmente per la gloria di Dio, il bene degli altri. In questo brano abbiamo esempi di cosa vuol dire quello che abbiamo letto all'inizio. E voglio rileggere versetti 1 a 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, ce n'è tanta. Se qualche conforto e amore, oh quanto è grande. Se qualche comunione di spirito, oh grazie a Dio, c'è tanta. Se qualche tenerezza e compassione, oh che tenerezza, c'è immensa compassione. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiamo appena letto in 21. Tutti infatti cercano i loro propri interessi. E qui dice, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, che non cercava i propri interessi, ma cercava gli interessi degli altri, cercava il bene degli altri, e quegli altri comprendono me e te se tu sei in Cristo. Quindi Paolo inizia con un'esortazione, ci dà l'esempio di Cristo e effettivamente ci dà poi l'esempio di se stesso, di Timoteo e di Epafrodito. Quindi voglio incoraggiarci a non essere così consumati con tutti i nostri impegni, consumati con le nostre faccende, consumati con i nostri problemi, ma vogliamo essere consumati con l'opera di Dio. consumati con il vero bene degli altri. Consumati appunto che possono dire che vogliono essere versati in sacrificio e servizio per la fede gli uni degli altri e che possiamo trovare gioia in questo. Perché vuol dire che stiamo investendo per quello che non ci sarà tolti. Quindi, questa è la lettura semplice del resto di Filippesi 2 e prego che possa stimolarci. Prego che possiamo avere gioia vedendo persone che si sono dati per noi e che possiamo guardare il loro esempio. E come dice Paolo parlando di Epafrodito, quando dice di stimare uomini così, dice accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come Lui. E vogliamo vivere così perché noi imitiamo coloro che stimiamo. Noi imitiamo quello che stimiamo, coloro che stimiamo. Chi hai stima? Prego che non sia qualche atleta o cantante o politico o famoso attore. Prego che tu abbia stima di uomini e donne di Dio che il mondo non conosce, ma dove vede molti di Cristo. Stimiamo persone come Lui e imitiamo persone come Lui per non avere al cuore e non cercare i nostri propri interessi, ma cerchiamo gli interessi di Cristo Gesù, il popolo di Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per questa epistola, per questo capitolo che abbiamo guardato insieme, potente, e ti ringrazio, Padre, per persone tuttora che ci sono. Io e Serena abbiamo parlato tante volte delle persone che tu hai messo nella nostra vita, tuttora, che metti, che ci stimolano, vediamo Cristo in loro, vediamo il loro cuore. E io prego, Padre, che possiamo tutti noi che siamo in Cristo essere così, di non cercare i nostri propri interessi, ma piuttosto cercare le cose di Cristo Gesù, di avere al cuore la cura degli altri e che possiamo essere così usati da Te per portare frutto che dura per tutta l'eternità, per avere una vita che conta. Preghiamo che possiamo vivere compendo la nostra salvezza con timore e tremore. Sapete che Tu sei un Dio santo che non scherzi e che molti arriveranno davanti a Te sentendo non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. E che possiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, però riposandoci in Te che opera in noi a volere e l'operare per il Tuo bene placido verso di noi. Prego che possiamo vedere quanto è grave il peccato di mormorare o avere dispute. E se cadiamo in quel peccato che possiamo umiliarci e confessarlo per quello che è. Perché solo così possiamo essere figli integri e irreprensibili per essere luce in questo mondo ingiusto e perverso. O Padre, vogliamo tenere alta la parola di Dio. Vogliamo tenere alta la parola di Dio perché c'è bisogno di vedere Cristo in questo mondo. Ti ringrazio per l'opera che Tu hai iniziato, ma vogliamo rendere chiara quell'opera con frutto. Opera in noi, Ti prego. Purificaci. Grazie per Gesù Cristo che ha lasciato tutto per salvarci. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.